fine settimana.
Come sempre, ciao a tutti e a tutte, e insomma un pensiero particolare a chi ci ascolta da questi microfoni in condizione di privazione della libertà personale. Questa due giorni per noi è l'esito insomma di un percorso che sicuramente affonda insomma le sue radici in un lavoro che è stato svolto molto negli ultimi mesi, ma potremmo dire anche negli ultimi anni. Diciamo che rispetto anche al periodo storico insomma in cui le lotte per il diritto all'abitare hanno avuto il traino dello tsunami, e quindi insomma anche le discussioni a livello nazionale venivano fatte in un determinato contesto, oggi chiaramente ci troviamo in un quadro che è mutato per diversi motivi. In questi anni che siamo confrontati e confrontate con i tentativi bipartisan dei governi di fatto di rendere l'occupazione a scopo abitativo il più diciamo svantaggiosa possibile o pericolosa possibile, che ipercriminalizzandola o mettendo in piedi norme come l'articolo 5, ma senza applicare alcun tipo di politica abitativa, e anzi continuando insomma a vendere ovunque il patrimonio, a produrre sempre di più meccanismi di dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che sarebbe invece così prezioso per affrontare la crisi abitativa nelle nostre città. C'è stata, come sappiamo tutti e tutti, insomma, la pandemia, che non ha fatto altro che aggravare la situazione in cui ci troviamo, lo scenario di guerra che si è prodotto con l'Ucraina, insomma, poi quanto sta accadendo in Palestina, che sembra una cosa lontana dal discorso che stiamo affrontando, in realtà ha molto a che fare nel momento in cui si sceglie oltretutto di finanziare un'economia di guerra che produce solo morte e distruzione, anziché in qualche modo dare ai territori le necessità che servono in termini di casa, reddito e salute. Sappiamo che poi c'è stata tutta la grossa stretta in qualche modo sulle grandi opere che ci vengono presentate come panacea di tutti i mali, dal TAV a Torino al ponte sullo stretto a Messina. Qui a Roma sappiamo che i cosiddetti grandi eventi ci vengono prospettati come il viatico della prosperità collettiva. In realtà questo non è assolutamente vero, lo sappiamo perfettamente. Viviamo ormai dentro territori dove ovviamente in città come Roma ci confrontiamo con una crisi abitativa che ha proporzioni di una scala ovviamente molto particolare. Se pensiamo che ad esempio, cioè, diciamo, nell'anno scorso più o meno ci sono stati una media di 11 sfratti al giorno, con mesi come quello di novembre che hanno registrato un picco di 18, e parliamo solo di sfratti nel mercato privato, perché ci sarebbe poi tutta la partita degli sgombri nelle case popolari e così via. Ma ormai tutti i territori, anche quelli più tra virgolette periferici o le città più piccole, anche più prosperose nella narrazione dal punto di vista economica, sono in una condizione per cui si trovano ad avere a che fare con 7-10 sfratti alla settimana, come ad esempio successo di recente nel caso di Parma. Ecco, da qui nasce un po' l'esigenza di questo confronto nazionale, che come abbiamo detto tante volte anche da questi microfoni si è nutrita di varie tappe, specialmente nel corso dell'ultimo anno, a partire insomma dai campeggi che ci sono stati quest'estate in diversi territori nazionali, da il campeggio Fermare l'escalation a Coltano, passando per le mobilitazioni No Ponte a Messina. Abbiamo provato a ricostruire un tessuto di confronto, ma anche di condivisione di pratica a livello nazionale. Nel frattempo ci siamo insomma sperimentati e sperimentate con giornate di mobilitazione nazionale, ovviamente noi qua a Roma, insomma ad esempio il 19 ottobre, anche a dicembre, ma dislocate nei diversi territori. Chiaramente quello che è successo in tutti questi ultimi mesi non ha fatto altro che confermarci in qualche modo che questa fosse in qualche modo la direzione giusta, non solo per l'inasprimento molto serio dell'escalation bellica dentro la quale siamo immersi obtorto collo, ma rispetto al fatto che sappiamo benissimo che in diverse città, passando da Monza, Bologna, Catania, sto citando solo quelle che mi ricordo a memoria, ci sono stati grossi sgomberi di occupazioni abitative in questi giorni, insomma, giustamente c'è stato un grande come dire, scalpore rispetto alle manganellate che sono state date a studentesse e studenti a Pisa e Firenze in solidarietà alla Palestina. Abbiamo visto scene assolutamente non dissimili in occasione per l'appunto degli sgomberi delle occupazioni abitative in questi ultimi mesi, e un tentativo quasi diciamo grottesco di ipercriminalizzare le lotte sociali e quelli che vengono considerati reati direttamente connessi alla lotta per il diritto all'abitare. Abbiamo discusso diverse volte, insomma, di questo disegno di legge che propone, insomma, pene draconiane dai 7 ai 9 anni per chi occupa e persino per chi, non solo per chi occupa, ma per chi si difende da uno sfratto e quindi, insomma, rifiuta di uscire di casa senza una soluzione, per chi per chi si mette a tutela di queste famiglie. Sappiamo benissimo che anche la ipercriminalizzazione, la pratica del blocco stradale, che è stata agitata contro le attiviste e gli attivisti, per esempio, di Ultima Generazione, in realtà colpisce direttamente tutti e tutte noi che sindacalismo metropolitano e delle pratiche anche di blocco materiale abbiamo fatto l'unica forma di sciopero possibile per chi non ha un reddito. Queste sono tutte, diciamo, le questioni quindi che avevamo messo sul piatto quando è stata chiamata questa due giorni. Ripeto, tutto quello che sta accadendo in questi giorni, in questi mesi, non fa altro che confermarci l'importanza di questi momenti di confronto che andremo a mettere in piedi, per cui del fatto che ci sia bisogno di appunto costruire connessioni, confronto, dialogo e condivisione di pratiche anche tra realtà disomogenee, sia geograficamente, ma insomma diverse da tanti punti di vista. E questa è la ragione per la quale, ragionando insieme ai compagni e alle compagne di Milano su come organizzare queste giornate, si è deciso di dividerle un po' come segue. Sabato, come dicevi tu, presso l'occupazione di via Fracastoro 8 ci sarà una prima parte della giornata che sarà dedicata agli aggiornamenti dai territori. Ormai, insomma, questi appunto aggiornamenti sono qualcosa che condividiamo in maniera anche abbastanza regolare durante le connazionali, chiaramente farlo de visu è assolutamente molto meglio, quindi ci sarà un primo momento di aggiornamento dalle diverse realtà presenti, a seguire ci sarà una pausa pranzo e poi il pomeriggio del sabato sarà dedicata a un'assemblea plenaria contro la criminalizzazione delle lotte per il rilancio delle lotte sociali, e quindi chiaramente con lo scopo anche di comprendere insieme quali siano i percorsi di non solo di resistenza, ma di contrattacco possibili alla situazione con cui ci troviamo ad avere a che fare. Tra l'altro, insomma, da Roma potremo anche portare a contributo della discussione quello che sta avvenendo dentro la città, anche nei termini della contesa che si sta aprendo rispetto al patrimonio di edilizia residenziale pubblica che la Regione Lazio in qualche modo vuole del tutto privatizzare e rendere sostanzialmente una sorta di centro di accoglienza diffuso / patrimonio sostanzialmente privato. La domenica invece ci confronteremo ai transiti rispetto al bollettino sulle lotte abitative case in rivolta, insomma, per cui è una discussione aperta con chi ci vuole stare, con l'obiettivo per l'appunto di riflettere su quello strumento e rilanciarlo, perché in questo momento abbiamo bisogno, voglio dire, di tutti gli strumenti possibili di rilancio rispetto alle lotte che conduciamo dentro i territori, per cui insomma anche il bollettino può essere uno strumento che viene messo a disposizione di tutti nelle forme insomma che decideremo di dargli.
Benissimo, allora questo è il programma per quanto riguarda questo weekend a Milano. Prima di lasciarci, come al solito, ti chiederei se ci sono aggiornamenti invece sulle questioni capitoline. Ci siamo sentiti la settimana scorsa per fare il punto su quello che era stato il vostro incontro con il sindaco. Ci sono novità per quanto riguarda i movimenti romani, oppure stiamo aspettando un po' quelle che saranno le conclusioni anche di questa assemblea di sabato e domenica?
Allora, diciamo che sicuramente sul fronte capitolino ci sono delle cose che vanno un po' per così dire a rilento e altre che stanno avendo sicuramente delle accelerazioni. Diciamo che per quello che riguarda le occupazioni abitative romane vediamo come dire un lento progredire dei progetti quantomeno già avviati, come quello di Porto Fluviale, che insomma dovrebbero trovare un loro compimento nei termini di un recupero. Sicuramente quella cabina di regia che era stata oggetto della discussione con il sindaco e una discussione più ad ampio spettro sulle politiche abitative è qualcosa che continuiamo a ritenere necessario e che insomma ancora non ha preso del tutto forma. Sicuramente ha sparigliato un po' le carte anche rispetto a quello che è proprio il contenuto e la possibilità di attuazione del piano casa, quello che stiamo leggendo sui giornali da parte della Regione Lazio, che come insomma ben sappiamo, abbiamo discusso da questi microfoni, è particolarmente ostile a qualsiasi opzione che riguarda la soluzione delle occupazioni abitative, mettere il patrimonio edilizia residenziale pubblica a disposizione della crisi abitativa. Ebbene, siamo abbastanza arrivati ad ama, perché insomma notizia sui giornali pochi giorni fa, c'è questa riforma della legge 12, la legge per chi insomma non fosse pienamente addentro a queste materie, che regolamenta la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e quindi delle case popolari. La riforma che si prospetta è gravissima e di fatto potrebbe ostacolare in maniera più che significativa l'attuazione del piano strategico per l'abitare, per come l'abbiamo immaginato e per come lo vorremmo. Giusto per darvi insomma qualche punto fondamentale, oltre a la Regione Lazio e specificatamente Rocca avrebbe intenzione di avvocare a sé tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, tutte le case popolari, e quindi gestire direttamente il meccanismo di assegnazione, che cambierebbe tra l'altro in maniera radicale, nel senso che nella bozza di riforma della legge 12 noi sappiamo che innanzitutto l'assegnazione non sarà più considerata tra virgolette permanente, ma sarà soggetto al regime di locazione di 4+4, insomma praticamente come i contratti tra virgolette normali, i contratti di mercato, che solitamente hanno questa formula, quelli di lungo periodo quantomeno. Questo regime di 4x4 in più sarebbe vincolato a tutta una serie di verifiche fatte non solo sul reddito, ma anche sulla posizione legale dei nuclei familiari. Nella bozza c'è scritto addirittura che quei nuclei familiari in cui vi sia una persona che ha commesso dei reati vengono considerati come decaduti dall'assegnazione, il che è una cosa assolutamente allucinante, non solo perché insomma quelli più tra virgolette magari anche moderati insomma sarebbero anche abbastanza d'accordo sul principio che la responsabilità penale sia individuale, quindi punire un intero nucleo familiare per il reato di uno sia del tutto una cosa del tutto assurda, ma perché di fatto insomma introduce appunto un principio tale per cui appunto chi magari si è trovato a commettere un reato per un momento anche di difficoltà o di povertà eccetera si trova a essere messo in mezzo alla strada, o pensiamo alle conseguenze per esempio sulla possibilità di ritornare a casa di persone detenute che hanno commesso dei reati, pensate, cioè anche questa cosa veramente veramente assurda. Oltre a questo, che già insomma sono elementi di enorme gravità, ci sarebbe una riforma dei canoni. Voi sapete che insomma la Regione Lazio fino ad oggi è stata una tra quelle che ha sempre avuto una delle leggi diciamo più eque dal punto di vista del canone di locazione legate al reddito, perché insomma chi ha reddito zero paga un canone di locazione nell'ordine di 7,75 € più spese condominiali, che verrebbe come quintuplicato e così via. Quindi cioè, diciamo quello che si sta apprestando a fare la Regione Lazio, che cosa è? Sostanzialmente per l'appunto rivoluzionare completamente il modo in cui viene gestito il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Questo meccanismo anche del 4+4, oltre a parlarci di una ipercriminalizzazione appunto della povertà, è anche funzionale evidentemente a usare il patrimonio delle case popolari, come vi dicevo, come una sorta di centro di accoglienza diffuso. Questo perché naturalmente, immaginandosi quante persone potrebbero entrare e uscire da questo meccanismo, sostanzialmente possiamo immaginare una sorta di rotazione delle fragilità sociali designate di momento in momento dentro le case popolari, e tutti gli altri e le altre si arrangiano. Quindi in tutto questo anche nessun tipo di volontà evidentemente di ampliare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, tanto è che insomma non è un caso che contestualmente alla riforma della legge 12 sia uscita la notizia del fatto che Rocca si appresta appunto a valorizzare, dicono loro, noi diciamo vendere indebitamente 556 alloggi di edilizia residenziale pubblica considerati di pregio, mentre ci sono 16.000 famiglie in attesa di una casa popolare. Per cui il quadro è molto preoccupante. Noi eravamo, come dire, come tutti già, avevamo letto sui giornali negli scorsi mesi dell'intenzione da parte della Regione Lazio di riformare la legge 12. Sicuramente quello che stiamo, la bozza che è circolata è persino un po' peggio delle nostre aspettative. È sicuramente vero che va nella direzione in qualche modo di riforme che sono già state approvate in altre regioni, sempre amministrate dal centrodestra, perché sappiamo insomma proprio dai confronti nazionali che questo meccanismo di paraprivatizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, piuttosto che il meccanismo delle fideiussioni, della discriminazione esplicita delle persone diciamo che non hanno la cittadinanza italiana e così via e così avanti, è qualcosa che nelle altre regioni è già avanzato. Proprio per questo, e ritorniamo insomma diciamo al punto iniziale della chiamata, è così, è molto importante confrontarsi anche a livello nazionale per capire le tendenze, per insomma anche essere capaci di leggere in qualche modo questo una linea del governo che si dipana anche dentro i territori, non solo a livello centrale con le proposte di criminalizzazione. Chiaramente questi sono punti che noi porteremo all'ordine del giorno, perché questa proposta di riforma della legge 12 è una questione che non riguarda solo solo alcuni settori. Cioè, questa proposta di legge andrà a colpire le persone che in futuro sperano vogliono prendere casa, che sia insieme alle occupazioni, movimenti o non, va a colpire gli attuali inquilini. È un meccanismo pesantissimo e noi lo dobbiamo contrastare con ogni mezzo necessario, perché evidentemente non possiamo accettare un passo indietro così enorme dentro le conquiste fatte per il diritto all'abitare, che peraltro poi andrebbero totalmente anche ad inficiare tutte le possibilità di attuare il piano strategico per l'abitare, per cui tanto ci siamo battute negli ultimi mesi, negli ultimi anni.
Benissimo, Margherita, ti ringraziamo. Ci sentiamo per il post Milano per raccontare com'è andata. Nel frattempo un abbraccio e a prestissimo. Allora,
a presto e buona lotta a tutte e a tutti. Ciao.